Questo Natale si è presentato come comanda i Dio, cioè, con tutti i sentimenti si è presentato.
L'eternità in un istante.
Il presepio è proprio una delle straordinarie invenzioni di San Francesco, ma credo che per capire il significato che Francesco attribuisce a questa invenzione dobbiamo fare un piccolo passo indietro, cioè al stato della Chiesa. Siamo nel tempo delle crociate. Francesco era andato nel 1220 in Egitto ed era rimasto sconvolto vedendo appunto la violenza e la morte con la quale si cercava di rioccupare la Terra Santa. E allora cerca, prima di convincere i crociati a non combattere, non riesce, e allora ha questa straordinaria idea di andare nel campo del nemico. Lì viene accolto molto bene e rimane un anno intero. Deve poi alla fine tornare rapidissimamente in Assisi perché ci sono degli gravissimi disordini nel suo ordine. E dopo poco ha questa straordinaria idea del presepio di greccio a Natale, cioè che è una sconfessione della crociata. Ecco, l'idea di Francesco è che in realtà per un cristiano assolutamente non occorre andare in Terra Santa e per questo uccidere, che è assolutamente contrario al messaggio evangelico. In realtà la Terra Santa è ovunque, può essere anche a greccio, Betlemme può essere anche a greccio, purché si abbia in realtà Cristo nel cuore. E allora per questo fa preparare a greccio un bue, un asinello e del fieno. E nella notte di Natale c'è questa montagna che si illumina tutta dalle fiaccole dei pastori, dei contadini, quindi gente molto semplice che arriva a greccio. Lì viene recitata la messa e siccome Francesco era diacono, può leggere il Vangelo e fa questa predica straordinaria.
Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali perché era diacono e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Quella voce forte e dolce, limpida e sonora, rapisce tutti in desideri di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme, e quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. E ogni volta che diceva «Bambino di Betlemme» o «Gesù», passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia, e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo. Né la visione prodigiosa discordava dai fatti, perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva resuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato, e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia.
Qui mi pare di sottolineare innanzitutto il fatto che il bambino non c'è, ma nasce come commozione profonda negli ascoltatori, e in particolare in un uomo, dice Tommaso d'Acellano, particolarmente virtuoso, che appunto ha l'impressione che Francesco prenda un bambino morto e Francesco lo prende in braccio e lo risveglia. Allora, questo che cosa vuol dire? Che in realtà il messaggio di carità, di amore di Cristo, che addirittura si sacrifica per l'umanità, era stato dimenticato, per cui questo bambino, che è il bambino Gesù, in realtà è come morto e rivive per le parole di Francesco. E una cosa che mi sembra da sottolineare è che le parole di Francesco hanno profondamente commosso non solo gli astanti, i devoti, ma anche il clero, e quindi suggerito un altro modo di rivivere e risentire il Natale.
Benedite mattina buon'ora, San Giuseppe andava a te, la Madonna e andava da re. Ande, Vergine Maria, ande, in Betelehem.
I pastori sono personaggi importanti del presepio perché simboleggiano i primi testimoni della Natività. E di presepi, questa tradizione tipicamente italiana, nata a Greccio con San Francesco, ma sempre più diffusa in tutta Europa, ormai li troviamo anche nel nord Europa, di presepi, dicevo, ce ne sono in tutte le regioni d'Italia.
L'avvio alla festa di Natale per i Lucani si ha con il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre. Le vie e gli angoli dei paesi assumono un aspetto allegro e festoso, le luci, gli addobbi natalizi, come ormai si fa dappertutto, il suono tipico delle zampogne. Nelle strade e nei vicoli i profumi e gli odori provenienti dai forni e dalle cucine, perché fervono i preparativi per i dolci tradizionali. Qualche presepe qua e là, nelle vie. Ma la cosa più caratteristica è che i nostri paesi arroccati sulle montagne hanno essi stessi l'aspetto di un grande e suggestivo presepe, nel quale ci si può entrare, ci si può camminare, sentirsi dentro, immersi nell'atmosfera magica di questi giorni. In molti centri della nostra regione, a Monte Scaglioso per esempio, c'è la tradizione delle 9 lampe. 9 lampade accese vengono poste su altrettante finestre di un vicolo ed indicano il percorso di Maria in attesa e Giuseppe fino alla capanna in cui nascerà Gesù. Ogni giorno, dal 16 dicembre, ne viene spenta una, per 9 giorni appunto, quanti sono quelli della novena, la funzione religiosa che precede il Natale. Un rito molto antico, arcaico, ma ancora praticato e sentito, è quello di accendere dei grandi falò per festeggiare la vittoria della luce sulle tenebre. Questa usanza si sovrappone a antichi riti pagani agricoli legati al solstizio d'inverno, quindi la morte e la rinascita del sole, la buona novella del Vangelo, della nascita del Salvatore. In Basilicata resta viva la tradizione del presepe. Un vero capolavoro d'arte è il presepe di Antonello Persio del 1500, che è possibile visitare nella cattedrale di Matera, ed è scolpito nel tufo ed è ambientato nei sassi. I sassi che, come sapete, sono stati la splendida scenografia della Natività nel film Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Di buon auspicio è che ci sia sulle nostre montagne la neve. Tanta neve, segno di abbondanza.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Presepi viventi, va in scena la fede. Quello allestito nel salotto di casa è senz'altro il presepio a cui ciascuno è più affezionato. Ma per ammirare i più bei presepi del mondo bisogna recarsi a Verona e seguire la Stella Cometa. Un'enorme architettura lunga ben 60 metri e pesante 56 tonnellate, che dalla piazza Bra proietta una lunga scia luminosa fino all'interno dell'arena. Qui è iniziata il 7 dicembre e terminerà il 26 gennaio, si svolge la rassegna internazionale del presepio con rappresentazioni artistiche della Natività provenienti da tutti i continenti. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Cristo è nato.
Gli angeli di pane, i re magi di sabbia e i pastorelli sagomati con tantissime lampadine. Nascono tutti dalla passione e dall'ingegno di tanti artigiani per hobby, impiegati e commercianti che dopo il lavoro, con pazienza, modellano, ritagliano e colorano le statuette del presepe, sia quello di casa o quello della piazza del comune. E se la tradizione detta la sceneggiatura della rappresentazione più vecchia del mondo, la fantasia si sbizzarrisce nei materiali. A Predappio, vicino Forlì, le statue sono di sabbia. Le sculture a grandezza naturale sono state realizzate con oltre 1200 quintali di sabbia, lo scultore Leonardo Golini.
La tecnica è quella delle casseforme, si mette sabbia e acqua, si compatta bene, poi una volta terminato di riempire appunto questa struttura, così si tolgono questi pannelli esterni di legno e all'interno si ha questa massa di sabbia molto compatta, molto dura, e anche questa qui va scolpita con gli strumentini di ferro.
Farina, lievito e acqua sono gli ingredienti del pane, gli stessi del presepe di Olmedo, in provincia di Sassari. Il presidente della Proloco, Massimo Meloni.
Ogni anno vengono fatte nuove queste statue, che sono fatte interamente di pane. L'unica differenza tra il pane e queste statue è per non avere i lieviti. Sono sempre originali, in quanto fatte a mano sono sempre nuove.
A Riolo Terme, vicino a Ravenna, viene invece allestita l'11ª edizione del presepe di luce. Giorgio Vissani, vicepresidente della Proloco.
Le figure rappresentate sono di oltre 2,20 m, 2,50 m. Sono tutte fatte di filo di ferro e luci. Ci sono oltre 30.000 luci che compongono appunto queste figure. È già nel Guinness dei primati da oltre 10 anni.
Innanzitutto il presepe è cultura. E poi, perché no, è anche un po' di poesia. Infatti il simbolismo dei personaggi è molto caratteristico.
Per noi è un'opportunità. Non è normale che un artista che vive in una città come Napoli e che ha alle spalle un patrimonio artistico come quello del Settecento napoletano passi indifferente davanti a tanta cultura e a tanta espressione artistica. Quindi noi che siamo delle creative, che realizziamo scultura, pittura, installazioni, non possiamo fare a meno di guardare il presepe. Una delle prime nostre espressioni artistiche è quella di scavare nelle nostre radici, guardare gli elementi che si trovano sul nostro territorio e che fanno parte anche di un'espressione di tradizione, prenderle in consegna e renderle delle opere d'arte.
Noi omaggiamo il Settecento napoletano con delle opere ispirate per esempio al nostro maestro San Martino. Utilizziamo il pezzo unico da collezione, quindi andiamo a modellare una testina. Poi la fase successiva è quella della cottura. Una volta cotta inseriamo delle sfere di vetro che sono degli occhi, come è tipico del Settecento napoletano. Mettiamo gli arti in legno, mani e piedi, e montiamo tutto su un corpicino di fil di ferro e canapa, e alla fine facciamo il costume.
La logica che accompagna la creazione dei costumi è un po' una logica di riferimento storico. Ecco, noi abbiamo studiato il Settecento nelle sue rappresentazioni anche sia a livello cromatico, per esempio alcuni abbigliamenti che si trovano addosso ai pastori che realizziamo hanno una simbologia cromatica. La Madonna ha un vestito che in principio partiva come rosso, perché la sposa barocca era rossa e poi col tempo è diventata rosa in simbolo di purezza, con un mantello blu che poi col tempo è diventato azzurro. Stessa cosa veniva utilizzato per le donne popolane che avevano questo abbigliamento di gonna tipo rossa, perché erano le future donne che andavano al matrimonio. Stessa cosa si utilizza con le donne che portano un gioiello, perché il gioiello, che nella sua, nel suo significato significa inganno, non poteva essere messo al di sopra di una giovane donna che non era ancora sposata. Quindi queste attenzioni vanno fatte anche a livello simbolico, a livello storico. Prima di metterle nel forno, nel caso per esempio di una testa, gli facciamo un buco proprio nelle orbite, in modo che in un secondo momento, con un secondo processo, dopo la cottura, possiamo inserire degli occhi realizzati a mano di vetro. Questa è di cultura proprio tipica del manufatto del Settecento napoletano. Tutta la statuaria votiva è quella del pastore, aveva questo innesto di materiale che era la terracotta oppure il legno con il vetro. Il processo della colorazione dell'occhio è a ritroso, cioè tutto quello che tu vedi viene fatto prima, che ne so, l'iride, poi insomma il colore a secondo del colore dell'occhio, poi la parte del bianco. È quasi sempre rappresentato con gli occhi scuri un santo come San Giuseppe, e quasi sempre rappresentata con gli occhi chiari la Madonna. Questo però non è una regola perfetta, diciamo che è più vicino all'immaginario dell'iconografia di chi come prima di noi ha rappresentato queste opere.
Dal mio punto di vista, la nascita di San Gregorio Magno è importantissima anche come fenomeno che attira turisti da tutto il mondo, quindi là si gioca un po' pure con il presepe. Oltre a realizzarlo, si fanno dei personaggi, diciamo, più o meno gradevoli, delle manifestazioni più o meno tradizionali, e quindi è carino. Però il presepe è un'altra cosa. Diciamo che a me piace immaginare un presepe fatto di qualità, con dei pezzi unici da collezione, con un rapporto tra committente e artista, e diciamo mi piace vederlo così.
Noi siamo un laboratorio di idee. Laboratorio di idee perché abbiamo aperto questo spazio, come dicevo prima, nel centro storico, con l'opportunità di guardare un po', sia di attingere dai nostri studi. Quindi non abbiamo snobbato quello che riguardava il percorso di tradizione, come l'arte antica del Settecento, che in alcuni aspetti sembra quasi un'arte vecchia per fatta da vecchi per vecchi. Noi abbiamo guardato questo pezzo di storia dell'arte, perché effettivamente il presepe napoletano è un pezzo di storia dell'arte. Abbiamo guardato anche il barocco e abbiamo cercato di trarre un insegnamento.
Questa differenza che gli altri vogliono fare per forza tra artigiano e artista. Infatti ci viene sempre chiesto: ma tu ti senti un artigiano o ti senti un artista? Che secondo noi cioè è una domanda che non si può fare, perché penso che se tu intendi ti senti un artigiano perché lavoro tantissime ore al giorno, utilizzo la materia, sono io direttamente a creare l'opera, significa sì, mi sento un artigiano. Ma se tu per artista intendi la ricerca, quell'opera che ha comunque un messaggio e tutto quello che è l'espressione dell'opera, allora mi sento un artista.
presepe è una vera macchina teatrale, dove la struttura è fissa, c'è la scena, c'è il pubblico che guarda, però quello che succede dentro cambia continuamente. E io credo che questo sia molto importante per entrare nello spirito del presepe, soprattutto del presepe napoletano, tenere conto che la vera matrice del presepe è una matrice teatrale, perché è il congelamento, se mi si passa questo termine, delle sacre rappresentazioni, che diventa invece scena fissa. Anche se in realtà il movimento poi nel presepe c'è sempre, perché a muoversi non sono più i personaggi, ma è chi gira intorno al presepe, perché in realtà la forma reale del presepe sarebbe una forma circolare. Una forma circolare che in parte riproduce poi proprio l'itinerario del viaggio del sole, l'itinerario dei maggi, tutta una serie di spostamenti che hanno a che fare con una macchina straordinariamente cangiante, ma che nello stesso tempo fissa, è come se fissasse l'eternità in un istante, quindi il tutto in una cosa piccolissima. E in questo sta anche il fascino del presepe e anche la scommessa rappresentativa che il presepe comporta per chi lo fa, per chi lo guarda. Il presepe è un oggetto popolare, un oggetto borghese, diciamo così, perché la vera matrice del presepe partenopeo soprattutto è una matrice borghese. Sono i borghesi che soprattutto dalla seconda metà del Seicento cominciano a rappresentare la propria ascesa sociale attraverso il presepe. Attraverso il presepe quindi c'è un investimento affettivo ed emotivo della borghesia sulla casa soprattutto e sulla devozione domestica. Il teatro, la nuova scena della religiosità, non è più come per l'aristocrazia dove la scena era una scena pubblica, era il grande palazzo, era la chiesa molto spesso, no? Mentre la borghesia si rappresenta in questi piccoli oggetti che sono i pastori del presepe, spesso ne fa il luogo dove esporre i gioielli di famiglia. Fra l'altro non va dimenticato che la Napoli nel Settecento era la città europea dove era maggiore l'investimento in oro, argento e pietre preziose e oggetti lavorati, quindi diventava anche un modo attraverso il quale la borghesia imprenditrice, la borghesia emergente, rappresentava la casa come il luogo anche della devozione, il luogo dove la sua ascesa sociale veniva sacralizzata in un certo senso. Tant'è vero che tutti i miracoli, all'inizio il Gesù bambino del presepe fa anche miracoli, sono sempre miracoli che hanno a che fare sia con la casa che con il lavoro. Più celebre di tutti è quello di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, una santa che era in realtà una lavoratrice a domicilio che viveva sui quartieri spagnoli e qui improvvisamente la macchina mitica del presepe anticipa il tempo e ci parla di noi, che cuce dei vestitini per Gesù bambino, tenta di vestirlo e il bambino si muove e si lascia vestire con molta docilità, sorridendo alla santa. Quindi qui c'è anche la sacralizzazione del lavoro domestico, oggi diremmo del lavoro nero. E questo però prova anche come la macchina in realtà sia capace di adattarsi continuamente ai tempi, anzi sia segno dei tempi, li prevenga addirittura.
Soulette, sans genre si, si voulous, moi j'ai oublié. Anne, que n'est-ce pas, si voulous, bonny. Anne, que n'est-ce pas, si voulous, bonny. Mon mari est de fora, voilà, mon delva, ne m'abissera, mi jour, avance que ne tournera. Et j'en conservie plein, que tous t'aimes. Ora, che ne sora, si voleu boni, si voleu boni. Solette, so giove si, si voleu che sbagli ubri. Ora, che ne sora, si voleu boni. Ora, che ne sora, si voleu boni. Mon marit es da fora.
A Napoli il presepe lo fanno tutti, anche i non credenti.
Sì, lo fanno tutti, proprio perché in parte il presepe, come dicevamo prima, ha a che fare con una rivoluzione nel mondo del lavoro, cioè con la lavorazione in serie, con la capacità di riprodurre un numero indefinito di pezzi che costano sempre meno. Ed è proprio grazie a questo che Napoli nel Settecento diventa la città dei presepi. Prima lo fanno i grandi borghesi, poi i piccoli borghesi, poi lo fa anche il popolo nelle sue case. Spesso si tratta di piccoli presepi, di piccoli scogli, però tutti ce l'hanno ed è possibile proprio grazie appunto al lavoro seriale. Da questo punto di vista il presepe, che noi consideriamo di solito l'emblema della tradizione rispetto all'albero, che sarebbe invece no, è una cosa di nasce proprio da una modernizzazione estrema, fortissima. Diciamo che è la devozione che entra nell'epoca della riproducibilità tecnica.
Presepe napoletano è come se fosse una specie di presepe esotico, perché colloca la natività a Napoli, non è più a Betlemme, e quindi in qualche modo la scena urbana diventa la nuova scena del teatro della natività, e quindi non è un presepe come gli altri, un presepe che sciocca i viaggiatori stranieri che vengono a Napoli e colpisce nel profondo i filosofi e gli studiosi anche del Novecento, che rimangono colpiti da quella che Giorgio Manganelli chiama una burla teologica, una burla in senso doppio, cioè in qualche modo è un gioco, però è anche un inganno, e questo aspetto così profondo colpisce le persone di grande sensibilità, che hanno un animo sensibile e un intelletto raffinato. E da questo punto di vista Napoli offre un presepe che è tutto particolare. I viaggiatori stranieri sono molto interessanti perché sono colpiti, soprattutto nel Settecento e nell'Ottocento, dal fatto che non solo la natività è a Napoli, cioè sta tra i templi di Pompei, tra quello che rimane dei resti, diciamo, della grande Napoli antica, e nello stesso tempo sta in mezzo al Vesuvio, però è vicino anche all'isola di Capri. Molto spesso in questi presepi c'è di tutto, c'è anche la presenza del mare, di un mare, non a caso appunto Marino Niola prima diceva il presepe sta sullo scoglio, perché lo scoglio è in qualche modo una specie di concrezione della natura, di geologia sulla quale questo presepe si addensa. E sono dei presepi, quelli napoletani, anche particolari perché riproducono la densità urbana, cioè c'è una sovrappopolazione, non è un presepe a misura d'uomo, è sovradimensionato. E oltretutto l'altra cosa che colpisce molto i viaggiatori stranieri sono gli anacronismi, le illogicità, quelle cose che fanno che danno l'idea che in qualche modo i napoletani abbiano quasi una religione infantile, un po' giocosa ma anche un po' infantile, perché in qualche modo c'è una testimonianza per esempio di un conte polacco, Mosinski, che racconta che sul presepe non ci sono solamente, diciamo, le popolazioni che ci possiamo immaginare, ma ci sono anche gli olandesi, ci sono gli inglesi. Ad un certo punto Giuseppe Gorani, che era un grande illuminista lombardo, si scandalizza perché diceva, insomma, com'è possibile che su un presepe noi troviamo gli scozzesi col kilt, troviamo le persone, addirittura un piccolo plotone in divisa prussiana pronto a dare l'assedio alla città di Napoli, però poi ci troviamo le montagne innevate e i campi con il grano.
C'è Napoli e la Palestina messe insieme.
Tutto certo. Insieme, c'è il Vesuvio che troneggia, che chiaramente non poteva esserci, e poi dall'altra parte ci sono per esempio le processioni dei cappuccini. I cappuccini chiaramente non potevano esistere allora, però ci sono anche i conventi con la ruota degli orfanelli, le monache che prendono in carico questi orfanelli, c'è il cardinale di Napoli addirittura su un presepe che Gorani visita alla fine del Settecento e che viene anche visitato dal re di Svezia. ed era il presepe di un grande libraio napoletano che si chiamava Torres. In questo presepe addirittura c'è il cardinale di Napoli che porta in giro le reliquie di San Gennaro.
Maria Noriano, questi anacronismi appunto poi come si spiegano? Cioè sono appunto ingenuità oppure c'è dell'altro?
No, sono proprio una funzione essenziale della macchina teatrale, proprio perché il presepe deve rappresentare la totalità. E la totalità della la buona novella è questo, è la chiamata a raccolta del mondo, dell'esistente, della vita. E quindi c'è tutto, ovviamente una totalità che si esprime in dialetto napoletano. Diciamo che il presepe si può considerare la traduzione del Vangelo in dialetto e quindi ovviamente lo fa appunto nei termini e nei linguaggi e ricorrendo alle immagini della città di allora. E molto spesso però questa non è ingenuità, non è infantilismo, ma è un'estrema astuzia retorica. Rappresentare, come facevano nell'Ottocento, Erode che assiste alla strage degli innocenti sul presepe bevendosi la tazzina di caffè, non è un'ingenuità. Molti dicevano, ma come, il caffè non era stato ancora scoperto? E questa sì che è la scoperta dell'acqua calda. Ovviamente gli artigiani lo sapevano benissimo, ma era per dar l'idea della cattiveria estrema, della malvagità di Erode. Dice, come? E questo è veramente un fetente che vede sterminare tanti bambini e si beve un caffè come se niente fosse. Certo. Quindi una capacità comunicativa straordinaria. E quindi questo anacronismo, e poi il teatro è sempre una macchina anacronistica.
La sensazione poi soprattutto insomma negli ultimi anni è che l'evento senza tempo del presepe sia diventato quasi una sorta di pretesto per raccontare i tempi strettissimi della cronaca. Penso anche a molte trovate diciamo artistiche o presuntamente artistiche che spesso vengono poi raccontate dai giornali. Questa insomma che cos'è, è la vocazione realmente autentica del presepe, Elisabetta Moro, oppure?
Beh, in un certo senso sì e in un certo senso no, nel senso che se nel presepe di oggi c'è per esempio Assange, il famoso rivelatore delle informazioni su Wikileaks, delle comunicazioni segrete, in qualche modo dei segreti di Stato, certo siamo nella cronaca strettissima, però nello stesso tempo era già così nel Settecento, c'erano dentro al presepe del Settecento le persone più stravaganti del presente. In qualche modo è una macchina che azzera il tempo, mette insieme un passato estremo, lontanissimo, e nello stesso tempo lo avvicina a noi in una maniera molto ravvicinata, per cui tutto sommato questo tipo di presenze non è poi così male. Una volta ho visto proprio a Napoli, in mezzo agli artigiani che fanno appunto tutti questi bellissimi pastori molto settecenteschi, ho visto un presepe che si chiamava il presepe spaziale ed era una specie di racchettona diventata argentea grazie a questo artigiano che ci aveva messo delle piccole cose che erano come una specie di spazzatura spaziale che si era fermata in questa rete, era una racchetta che aveva preso la comunicazione del mondo e l'aveva conglomerata e messa insieme. E lui era fierissimo, diceva, questo è il presepe spaziale, basta con questi presepi tradizionali, no? Quindi non era solo il presente, era addirittura oltre.
Adesso poi dopo le feste parliamo del lavoro, adesso godiamoci questo Natale e poi dopo le feste si parla del lavoro. Adesso pensiamo a cose serie, pensiamo al presepe che deve fare tuo padre, guarda come viene bello, guarda il presepe che faccio quest'anno, viene una meraviglia. Guarda qua, perché io sopra la montagna ci metto una fila di casette, capito? Tutto il moderno Novecento, è una novità dell'anno. E sopra ci metto la neve sulla montagna. Lo sai come si fa la neve sul presepe, tu?
Lo so,
guarda, è così, impari, si deve imparare a fare il presepe. Guarda, con la bambascia, vedi? Si piglia la bambascia e ci fanno i fiocchi. Guarda come fiocca la neve. Com'è bella, viene freddo solo a guardare.
Che freddo!
Fiocca la neve, e qua poi ci faccio tutto il sentiero dove passa il pastore con le pecorelle. Qua ci mette la lavandaia, qua ci faccio l'osteria con gli avventori che mangiano. E questa è la grotta, la santa grotta dove nasce il bambinello al freddo e al gelo.
Cielo!
Ti ricordi? Il bambinello riscaldato dal bue e dall'asinè.
Asinella, papà, lo so.
Lo sai, quando eri bambino diceva asinello. E poi ci faccio tutto intorno, vedi, ci mette le luci, viene tanto bello, hai capito? Tanto bello il presepio viene. Da bambino ti piaceva tanto. E ancora ti piace il presepe, dici la verità? Ma se ti piace il presepe?
No.
Come? Vabbè, no, perché adesso non ti può piacere che non è finito, è appena cominciato. Quando sarà finito, con le luci, con tutti i pastori, con la cometa, ti piacerà sicuramente. Cravatte ne tieni tu, cravatte?
Non ne porto.
No, papà ti regala due belle cravatte.
Non mi servono.
Come non ti servono? Faccio l'abito nuovo, la camicia nuova, ti metto una bella cravatta e guarda qua com'è bello, qua viene tutto il passaggio, qua dove arrivano i re maggi, e papà ti regala anche 1000 lire. No. Anzi, 2000 lire, se guardi come faccio il presepe in Bari, che presepe è bello, vedi? Ecco qua, sai che faccio? La novità dell'anno la vuoi sapere? Qual è? Qua dalla montagna faccio la cascata, no? E sai come la faccio quest'anno la cascata?
Come fa?
La faccio con l'acqua vera che scende dalla montagna.
Ma con l'acqua che scende veramente dalla montagna?
Con l'acqua che scende dalla montagna fino al laghetto. Viene bene, non lo dirà nessuno, per carità.
No.
Soprattutto a Pastorelli, ragioniere che vuole fare la sfida con me.
No.
Quello mi copia, se no. Perché Pastorelli sa come la fa la cascata, ma sì.
Come la fa?
Lui la fa ancora con la carta argentata, la cascata.
Con la carta argentata?
Sì, Pastorelli la fa ancora con la carta argentata.
E non è meglio?
Come è meglio?
Con la carta argentata.
Io la faccio con l'acqua, con la carta argentata,
finta.
Ma non, signori, io faccio, ho avuto un'idea geniale. Faccio cadere proprio l'acqua dalla montagna. Ho preso, guarda, questo è l'interoclismo. Questa è la mia trovata geniale. Lo riempio di acqua e l'interoclismo lo nascondo dietro alla montagna. Non si vede, faccio un buco nel sughero qua, vedi? Apro la chiavetta dell'interoclismo e l'acqua scende fino al laghetto. Anche nel laghetto qua faccio un buco e sotto c'è una boatta di pomodoro vuota che raccoglie tutta l'acqua. E tu vedi il pescatore che pesca nel laghetto di acqua.
Ho capito.
Ti piace così il presepe, eh? Ma sì.
Non mi piace.
Ma è possibile che non ti piace come faccio la cascata con l'acqua per... Ma com'è possibile che il presepe è una cosa santa e religiosa e a te non ti deve piacere?
È una cosa santa e religiosa.
E si capisce.
Con l'interoclismo e la boatta di pomarone.
Ma che c'entra? Quello non si vede, la boatta di pomarone. Non ci vede niente.
Non mi piace.
Ma perché tu vuoi fare il giovane moderno? A me quello mi fa rabbia. Vuoi fare il giovane che rifiuta la tradizione. Non gli piace il presepe. Magari ti piace l'albero di Natale. Ti dice la verità.
L'albero di Natale? Mi piace.
Guarda, fa lo svedese.
Mi piace.
Su marocchino fa lo svedese. Non puoi dire che non ti piace perché non è ancora finito il presepe. Ecco.
E anche quando è finita a me non mi piace il presepe.
Non ti piace?
No.
Anche quando è finito?
No.
E vai a lavorare, cammini, fuori di casa mia. Esci fuori di casa, non ti voglio più vedere in casa mia.
Ma perché? A chi non ci piace il presepe non ci deve stare in questa casa.
Non ci deve stare, ecco.
Ma se quello non mi piace a me, mi deve piacere per forza il presepe.
Sì, qua si fanno i presepi in questa casa. A chi non gli piace se ne va.
E me ne va.
E vattene.
E me ne va.
Non venire più in casa mia, cammini.
Me ne va.
Avete ascoltato L'Eternità in un istante, uno speciale di Radio 6 Teca, a cura di Alessandra Fiori.